perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a me non pesa e a voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto, mossi dallo Spirito di Dio, e ci vantiamo in Cristo Gesù, senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Parola di Dio.
Abbiamo ascoltato due letture un po' molto autobiografiche di Paolo, una a Timoteo e un'altra ai Filippesi. Alla fine della lezione dovremo capirle un po' meglio, che significa che Paolo non pone fiducia nella carne, in quello che era, e invece in altro. Lui circonciso, osservante, fanatico, invece il Signore va oltre questo. Tutto questo è spazzatura, dice. Egualmente la prima lettura, quella di Paolo a Timoteo, la seconda lettura c'è un errore anche i vescovi sbagliano, è Filippesi 3:4-11, non 4:1, sennò i gamberi che vanno all'indietro non funziona. E l'annunzio della prima lettura al versetto 15 è: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché è peccatore. Quindi in premessa a questa lezione, attenzione ad entrare in questo contesto di preghiera, di ascolto, sentendoci troppo buoni. È pericoloso sentirsi buoni, solo uno è buono. La introduco questa prima lezione, meditazione quaresimale, dando un titolo, il cosiddetto Vangelo di Paolo. Vangelo significa bella notizia, che non è alternativo a quello di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. La prima bella notizia. Perché è importante? Perché alcuni di voi fanno catechesi, sono invitati i catechisti. Che rimane? I comandamenti o sono chiamato per grazia? La Chiesa è il gruppo dei buoni o il gruppo, l'assemblea dei perdonati? Le grandi chiamate bibliche, vediamo Matteo per esempio, ma anche Amos, anche Mosè, anche nascono dentro la gratuità di Dio attraverso persone fragili, proprio perché appaia che la chiamata di Dio non è in virtù di una carriera di bontà e di moralità, ma è gratuita in anticipo. E se non accettiamo la gratuità della chiamata, consacrati o non consacrati, diventiamo rognosi. La parola è brutta in chiesa, cioè non siamo gratuiti. Se non accogliamo la gratificazione di una chiamata così come siamo, non riusciamo ad essere responsabilmente grati e quindi gratuiti. Spesso nell'attività pastorale o talora si può cadere nella ingratitudine, quasi che io sono frutto dello sforzo e non dell'amore preventivo. Allora ci facciamo guidare un po' da San Paolo in queste tre prime scuole di parola di Dio e meditazione e preghiera. Per capire innanzitutto la ricchezza dell'azione divina in Paolo, occorrerebbe riflettere sulle tre descrizioni della sua conversione. La conversione di Paolo sono descrizioni autobiografiche di solito, e ne abbiamo almeno tre negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al capitolo 22 e al capitolo 26. Per ragione di tempo e di sintesi prendo la 26, il capitolo 26, che è la, mi pare, la più ricca di spunti autobiografici. Mi considero fortunato, dice Paolo, sta davanti a Re Agrippa in un dibattito prima di essere condotto in catene. Mi considero fortunato di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui vengo accusato dai giudei davanti a te, che conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con un po' di pazienza. La mia vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei connazionali a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono darne testimonianza, che come fariseo, non è un bel titolo di fariseo, lo vedremo poi, come fariseo sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione, osservante perfetto, fanatico. Sapete la diatriba di Gesù con gli scribi e farisei ipocriti, nemici acerrimi, combattenti contro Gesù. E ora sto qui sotto, questo qui sotto processo, a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che le nostre 12 tribù sperano di avere. A motivo di questa speranza sono ora accusato dai giudei, Anch'io ritenni, vado oltre il mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. Ho fatto così a Gerusalemme, molti dei fedeli li rinchiusi in prigione, con il potere avuto dai capi dei sacerdoti, e quando venivano messi a morte, anch'io ho dato il mio voto. Uccisione di Santo Stefano, il protomartire. In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le torture, costringerli a bestemmiare. E nel colmo del mio furore contro di loro, davo loro la caccia perfino nelle città straniere. È San Paolo questo, eh? In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco, ecco la chiamata, con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno, vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo. Segnate questa parola, una luce dal cielo. Più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra, non c'è un cavallo, c'è niente, tutti cademmo a terra, non è cieco, vidi una luce, accecato dall'amore di Dio, può essere. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo. E io dissi: ma chi sei, o Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti, ma ora alzati e sta in piedi. Non c'è ancora cavallo qui. Alzati e sta in piedi. Nelle ultime domeniche prima della Quaresima abbiamo visto i miracoli che raccontano la mobilizzazione cristiana. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, sta in piedi. La suocera di Pietro, Gesù si china su di lui, la sollevò, si mise in piedi e andò a servirli. Il paralitico andò ad annunziare il buon Dio. Il lebbroso, rialzato, guarito, toccato, lodava Dio. Una fede di battesimo adulto ti fa rinascere dai peccati, l'incontro personale con Gesù, toccare, sollevare, rimettere in piedi la persona, e l'una si mette a servire la suocera di Pietro. L'altro si mette ad annunziare le meraviglie dei, l'altro ancora il lebbroso, lodando Dio per tutte le città. Una fede matura ti rimette in piedi, ti rimette a fare strada, ti mette a servizio nella Chiesa, ti mette all'evangelizzazione nella Chiesa e ti rimette alla lode di Dio, alla liturgia nella Chiesa. Il Vangelo di Marco è squisito nell'iniziazione cristiana. Allora il Vangelo dell'iniziazione cristiana di Paolo: alzati, sta in piedi, io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo delle nazioni a cui ti mando per aprire loro gli occhi. È un illuminato che diventa oculista, cioè uomo di fede che apre gli occhi agli altri ciechi. Notate, la missione di Paolo non nasce da una perfezione di vita, persecutore, incallito, eccetera, ma nasce da una rinascita. Prima il Signore ti dà il potere delle lacrime, il potere della tua miseria, ti rialza e ti rimetti a camminare. Non avremo tempo, ma se studiassimo davvero e meditassimo la storia di Pietro con il commento di Sant'Agostino, nei tradimenti di Pietro dice: lo tradì, fino a quando è arrivato le lacrime, e allora il Signore dice: adesso ricominciamo. Non la chiamata dei perfetti, dei buoni, la chiamata della misericordia, dell'illuminato che ti rimette in piedi a servire, a fare qualcosa. Allora bando a pensare alle nostre chiese, noi ci cadiamo continuamente, aver paura e terrore del peccato di noi credenti. Non è in virtù della perfezione sociologica, politica, sociale, morale che il Signore fa strada. Spesso il Signore fa strada con le immondizie riciclate di bene. Speriamo, io almeno mi sento questo, un'immondizia un po' rimpastata e farsi rimpastare a fatica, per poi farsi servo di una impastatura di bene per il popolo. Ecco allora dove comincia la storia di Paolo. Una luce dal cielo. Il Dio della creazione, che ha creato ogni luce, gli si è manifestato come una luce ancora più grande. È un atto creativo, ricreativo. Era tenebra e divenne luce. La notte di Pasqua spegniamo le case, siamo nella tenebra e accendiamo la luce, che è Cristo, Signore. La luce di Cristo cantiamo. È un inno pasquale iniziale questo, battesimale. Il Dio della creazione, che ha creato ogni luce, gli si è manifestato come una luce ancora più grande, una profonda illuminazione, la cui sorgente è la gloria di Cristo stesso, alla luce della quale tutto impallidisce. E dopo questo ti mando ad aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce. Il cieco illuminato, il peccatore misericordiato, il caduto a terra rialzato, viene mandato, ma prima deve percepire di essere tenebra salvata, morte rinata, o meglio, ricostituita in vita, peccato assolto. Le chiamate dei profeti: ahimè Signore, io sono un uomo delle labbra impura, cosa posso dire io? E Mosè che sul monte dice: Signore, proprio io, ma io non so far niente, io sono un vigliacco, sono già fuggito dalla terra d'Egitto, ti sono messo le scarpe da tennis per fuggire, per salvarmi, poi non so parlare. Zitto un po', ci penso io ti mando, non tu vai, io ti mando. Nella Chiesa anche il carisma è dono quando diventa ministero. Il carisma da solo, l'incapacità, diventa ambizione e divisione nella Chiesa. Il carisma diventa tale quando dalla Chiesa è riconosciuto come ministero a servizio di, e non capacità a servizio di me stesso, con il mio gruppetto, la mia cricca, come dicono volgarmente. E allora in questa lezione pongo tre domande a Paolo, quindi a ognuno di noi. La prima domanda che faccio a Paolo per andare dentro al contesto è questa: Paolo, ma da dove ti ha fatto uscire il Signore a Damasco? Da dove? E dove eri quando la parola di Dio ti ha raggiunto? La prima questione che ci poniamo, e poi la faccio diventare personale. La seconda questione che pongo a Paolo: verso quale direzione ti ha condotto questo avvenimento, questa luce radiosa, fondamentale della tua vita? E la terza questione, caro Paolo, come è avvenuto questo passaggio? Cioè, la tua Pasqua, dalla morte alla vita, che ho detto luce che crea, lucernario pasquale, come la tua Pasqua, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla non conoscenza di Dio alla conoscenza di Dio, come è avvenuto questo passaggio? Provo, meditando, a rispondere a nome di Paolo a queste tre questioni. Impropriamente prendo la parola di Paolo per aiutarvi a capirlo. Quando la parola ti ha raggiunto, dov'eri Paolo? La risposta è nel testo autobiografico, nella lettera ai Filippesi che abbiamo letto prima. Senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io posso confidare. La carne non è il mangiare la carne, la carne sono le opere dell'uomo. Senza porre fiducia nella carne, sebbene in essa io possa confidare. Sono le realtà che vengono all'uomo dalla sua natura, dalla sua storia, dalla sua forza, dalle sue mani. Io più di lui, dice Paolo, ce ne ho tutte queste. Una grande personalità, grande parlatore, grande osservante, grande leader, grande nemico anche dei nemici. Cito da dove viene, circonciso, un'appartenenza non per fede ma per atto fisico. Secondo, della tribù di Israele, appartenente d'ufficio al popolo di Israele, della stirpe di Israele. Terzo, della tribù di Beniamino. Quarto, ebreo da ebrei. Quinto, fariseo quanto la legge, cioè ebreo dalla stretta osservanza, un bigotto di quelli puro sangue, del rigore morale più assoluto. Quanto a zelo, altro che noi, persecutore accanito della Chiesa. Ancora, irreprensibile quanto alla giustizia, un uomo retto. Da dove viene Paolo? Da questa sicurezza. Eppure, dicevo, irreprensibile quanto alla giustizia, che deriva dall'osservanza della legge. Noi sappiamo quanto fossero minuziosi i comandamenti, le prescrizioni. Nella lettera ai Filippesi, non quella che abbiamo letto stasera, ma nel capitolo 2, versetto 6-8, sembra trovare il lettore un sapore autobiografico di Paolo. Dice così, Filippesi 2, 6-8, Gesù Cristo, pur essendo Dio di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Il testo greco è molto bello, ancora di più, non per essere saccenti, ma per sviscerarlo. Io non me lo ricordo tanto, però devo andare a vederlo nelle note e nei vocabolari. Il testo greco dice espressamente, nelle note della Bibbia della CEI, consideravo Dio come una preda. Cioè, una preda tu la conquisti e la fai tua. Non considerò la sua uguaglianza con Dio una preda. Ovvero Paolo considerava Dio come una conquista e un possesso. Ma colui che considerava Dio un possesso e una conquista si trova cieco, o meglio, turbato, caduto a terra. Il conquistatore viene conquistato. Il cercatore viene cercato, l'uomo buono viene misericordiato, o meglio, si ritrova non buono, ma terribilmente osservante, con la degna dell'osservanza becera. Ma d'altronde, se allarghiamo gli orizzonti verso le chiamate di Zaccheo, il cercatore ambiguo e nascosto viene trovato. Colui che voleva vedere viene visto, colui che si metteva alla finestra a vedere cosa succedesse viene invitato a casa, o meglio, l'ospite indesiderato diventa suo ospite e non sappiamo cosa succede, ma quando esce quest'ospite meraviglioso, di cui non sappiamo il discorso di cena o di famiglia, dice saltellando, oggi a casa mia è venuta la salvezza. Cosa sarà successo? E questa salvezza diventa anche operativa. La visione precedente, il denaro, il potere, diventa una visione negativa. Il di più mi avanza, il rubato quattro volte. Che cosa è successo? Ha trovato la perla preziosa, che è Cristo Gesù. Allora Paolo considerava Dio come preda, tra virgolette, e invece diventa preda amorosa nelle mani di Dio. Bisogna lasciarsi prendere, perché quando noi cerchiamo Dio come preda lo vogliamo a modo nostro, quando ci prende Lui ci fa a modo suo, ci trasforma in Lui. Quando siamo noi a cercarlo come preda, vorremmo che Dio dia ragione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti, alle nostre visioni della vita e troviamo sempre la filosofia adatta per giustificare quello che facciamo. Ma se uno disarma davanti a Dio, non interpreta più le beatitudini, le vive come Dio. Paolo considerava Dio come una conquista e un possesso. Egli viveva non il Vangelo della grazia, ma la legge dell'autogiustificazione, che gli faceva dimenticare di essere un povero uomo graziato da Dio, perché Dio lo amava, a prescindere. Mancava in Paolo la comprensione del Vangelo, cioè della grazia, della misericordia, dell'iniziativa divina. Ma può capitare anche a noi uomini di chiesa, pur buoni, santi, devoti, che siamo arrabbiati con il mondo, non pacificati, perché abbiamo la religione dello sforzo e non dell'oblativo amore. Sono amato gratis, non perché me lo merito. Amato gratis, la grazia. Quando noi facciamo catechesi ai bambini, parliamo dei buoni che devono fare lo sforzo o del bene di Dio che ci prende per mano? E chi ha fatto il prete, cioè chi fa il prete, si accorge nella preparazione alla prima confessione, i ragazzi più belli, più meravigliosi sono quelli un po' più folletti, che quando leggono la parabola del figlio prodigo o del padre misericordioso dicono: c'è posto anche per me. Poi dopo ricadono nelle tenebre, ma davvero, almeno nella mia lunga esperienza da parroco con numeri fino a 74, il numero più grande che ho avuto di prima comunione, non 15, 74, parroco unico, prete unico. Ebbene, i più folletti, ma dice proprio a me, ma può essere che mi vuole bene così? Mancava in Paolo la comprensione del Vangelo. Ecco, da dove viene Paolo? Da questa non conoscenza del Vangelo della grazia. Ecco da dove viene Paolo, ecco la sua violenza ideologica. L'uomo che cercava una salvezza propria e quindi non necessitava di una salvezza da Dio. La seconda questione che abbiamo fatto a Paolo, cerco di mettermi a posto suo a parlare di lui, verso quale direzione lo ha portato il Signore? Lo ha portato verso un totale distacco. Quello che per me, lettera ai Filippesi, abbiamo sentito anche prima con i versetti, quello che per me poteva essere un guadagno, osservante, persecutore, circonciso, fanatico osservante, tutto quello che volete, ebreo dei ebrei, della tribù di Beniamino, quello che poi la carne, quello che dire le opere, non di quelle che Dio mi dà, quello che vengono da me, tutto questo io lo reputo una perdita a motivo di Cristo. Tutto questo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Considero tutto questo, dice Paolo, una spazzatura. So se capiamo la valenza di queste parole di Paolo. Tutto questo è spazzatura. Immondizia, al fine di guadagnare Cristo. Egli giudica la sua vita ora in maniera nuova: ho sbagliato tutto, ho avuto la fede del fanatismo e dello sforzo. E quindi quando uno è fanatico e dallo sforzo dice chi non ci arriva, la paga, siamo vendicativi. Che cosa incontra? Che cosa è avvenuto in Paolo? Una rivelazione. Notate, non conversione, lo sforzo, innanzitutto, rivelazione. Conversione indica anche la parte nostra, rivolgere lo sguardo a Dio, ma qui prima c'è una rivelazione. Dio ha dato lo sguardo su di lui, gli ha dato luce e l'ha ricreato. È una vera rivoluzione. Volete un passo parallelo a Matteo 13? Ricordate la parabola della perla preziosa? Il contadino che la trova si accorge che tutto il resto vende tutto, acquista quel campo, alla perla preziosa. Tutto quello di prima Paolo lo vende, non ha più bisogno di questo, ha trovato la perla preziosa. O meglio, il Signore si è presentato a lui come perla preziosa, come uomo ricreato. E che cosa succede? Si compiacque, dice la lettera dei Galati, di rivelare a me suo figlio, di rivelarsi a me suo figlio, di rivelare a me suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani. Dio si rivela il Figlio a Gesù perché lui poi lo riveli ai pagani. Notate, non parte i pagani che devono aiutare i cristiani, devono fare penitenza, lasciare la doppia moglie, i soldi, no, prima rivela l'incontro. Alla fine proprio concluderemo qual è la grandezza di Paolo, la storia di essere incontrato. Quello del Vangelo di Marco è toccare, prendere per mano, la contemporaneità, si dice oggi con un modello un po' moderno, la contemporaneità di Gesù oggi. Chi è stato ammesso oggi il bel Vangelo, l'esame di Stato alla fine della vita? Già abbiamo la domanda già fatta, quindi prepariamo i compiti in classe. Nel momento di giudizio avevo fame, avevo sete, ma Signore, quanto ti abbiamo visto? Quanto avete fatto una di queste cose, uno di questi piccoli, di questi credenti? Ma non ti abbiamo visto mai, ero lì io. E la domanda ce la fa scegliere, la domanda ce la sappiamo del giudizio universale. Attendi allora a fare il compito per bene. Su che ci giudicherà il Signore? Quante messe per i morti, quante devozioni, quante rosari, tutte cose sacrosante. Quante baciamano alle statue? No. Mi hai incontrato dove? Uno di questi fratelli più piccoli. E il fratello più piccolo non lo trovi tu, si fa trovare da te. Nella parabola del buon samaritano, chi è il mio prossimo? Non quello che io cerco, quello che ti capita nella vita. Andiamo oltre. Nel momento in cui Dio gli fa capire, hai sbagliato tutto, notate, gli dice poco dopo, io ti affido tutto, io ti mando. Ma rischia Dio con questi uomini. Rischia con me, con te. Nei momenti in cui Dio dice tu hai sbagliato tutto finora e lui riconosce è spazzatura quella di prima, allora gli dice adesso puoi andare. Quando Pietro, non ci abbiamo tempo di quaresimare su Pietro almeno quest'anno, dopo il tradimento per tre volte, una volta, due volte, tre volte, fino a quando non piange, cioè hai sbagliato tutto, qual è il potere di salvezza in Pietro e non in Giuda? Non che era buono, no, era cattivo, vigliacco, più di una volta, per tre volte, quindi moltiplicato. Ma dov'è il potere di Pietro di ricominciare? Lo sguardo che fa scorrere le lacrime. Pietro pianse guardando Gesù e riscopre non il pescatore furente, l'incaricato, il boss della cricca dei dodici riconosciuto da tutti, ma un uomo guarito dalla morte di Gesù. Le lacrime gli fanno ripartire. E quando Gesù dopo la risurrezione lo rincontra, non gli dice caro Pietro, mi prometti che non sbaglierai più? Mi prometti di camminare dritto? Già tante volte che ti ho richiamato, discutevate chi era il più grande. Mi ha rimproverato quando ho parlato della croce. Nel Getsemani, invece di vegliare un'ora, stavi a dormire, vigliacco. Io sto morendo. Che fareste voi? Solo che vi assiste in punto di morte e sta tormenta, sta russando. Non è guarito dalle promesse, ma è guarito dall'amore. Mi ami tu? Testo ancora più bello, agapao, mi vuoi il bene gratuito, non ce la fa una volta, agapao, alla fine gli dice mi vuoi bene, si rimette al piano suo, un po' istintivo, Gesù si mette anche al piano d'un debole, perché l'amore di agape è totale, è genuino, però capirai, dice, quando poi non potrai più, alla fine del Vangelo di Matteo non riuscirai più, di Giovanni, a vestirti da sola, cioè, tu seguimi. E basta. Ma l'altro discepolo, che ti importa? Tu segui me. Nel momento in cui Dio a Paolo fa capire hai sbagliato tutto, gli dice tutto ti affido, ti mando, diventa mio ministro. Il Dio del Vangelo e della misericordia è colui che mantiene, che mentre si fa capire, mentre mi fa capire tutto il mio errore e mi dimostra la sua misericordia nel perdonarmi, e mi dà fiducia nel chiamarmi al suo servizio affidandomi la sua stessa parola. Io sono uomo delle lampre impure, non fa niente, ci penso io, mangia, divora, io ti mando, non sei tu che scegli, io ti mando, ma io non so parlare, io ti mando, ma io sono un coltivatore di sicomori, ma che figura faccio io fare il profeta Amos? Io ti mando, ti metterò io le parole dentro. Terzo passaggio, la terza domanda che abbiamo fatto a Paolo, io presto parola a Paolo. Come è avvenuto questo passaggio, Paolo? Paolo parla di rivelazione, prima ancora che di conversione. Cosa gli è stato rivelato? Primo, tutto ti è dato come dono. Non c'è stato da parte sua sforzo, né meditazione, né esercizi spirituali, né lunghe preghiere, né digiuni. Tutto gli è stato donato, perché egli fosse per tutte le genti segno del Dio misericordioso, la cui iniziativa precede sempre la nostra ricerca. Se ti cerco perché tu già mi avevi trovato, caro Signore. Come per la creazione Dio disse e fu fatto, così per la conversione l'iniziativa è sua, è di Dio, al di là di ogni nostro merito, di ogni nostro desiderio o pensiero. Dio ci chiama e si compiace di manifestare a noi suo Figlio. Quali potrebbero essere i nostri migliori collaboratori? Le persone migliori nella vita sociale, culturale, tutto giusto, economica, pubblica, politica, tutto giusto. Le persone migliori, i nostri migliori collaboratori, e anche noi siamo collaboratori di Dio, sono quelli che scoprono l'iniziativa di Dio nella propria vita e fanno percorso di affidamento. Certo, con tutta la saggezza, la ponderatezza dei neofiti, la Chiesa antica, il neofita nuovo battezzato non dava incarichi immediati, perché all'inizio il convertito spara sentenze, pare un innamorato pazzo, e poi la prima inchippo, fino a quando non c'è il potere delle lacrime, del fallimento, non bisogna mai dare un incarico nella Chiesa, un incarico di evangelizzazione. Bisogna avere meglio aspettare un po'. Come per la creazione Dio disse fu fatto, così per la conversione l'iniziativa è di Dio, al di là di ogni merito, di ogni nostro desiderio. Dio ci chiama e si compiace di manifestare a noi il suo Figlio. Questo è il primo aspetto del come. Come è avvenuto questo passaggio? Tutto mi è stato donato. Grazia si chiama questo. Cos'è la grazia? Non è un oggetto, non è un'ostia, non è qualcosa, è il bene di Dio riconosciuto e amato. Questo è il primo aspetto del come, per grazia, per dono, perché piacque a Dio. Secondo, come è avvenuto? Tutto gli è stato dato nella conoscenza di Gesù. Paolo descrive la conversione non in termini morali, di sforzo, ma in termini di incontro. Dice la lettera ai Corinzi, capitolo 1, prima Corinzi, capitolo 15, versetto 8 e seguenti. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un aborto, un avanzo, un rifiuto. Io sono l'infimo degli apostoli, per grazia sono quello che sono, io. Non io, ma la grazia che è in me. Tutto gli è stato dato in un incontro. E allora ci avviamo verso la ruminatio. Dopo l'annunzio cerchiamo un po' di digerire meglio. Alcune domande, ma non per i compiti in classe, per riflettere un po'. Ci avviamo alla conclusione, siamo nei tempi giusti. Cosa c'è in me, in te, fratello, di affine, di diverso, di analogo all'esperienza di Paolo? Vieni dalla superbia quando tu dici io sono nato cattolico. E chi se ne importa? Io sono parente di un vescovo. Io sono stato amico dei preti. E che me ne importa a me di questo? Gli attributi che mi porti? dimmi, io sono salvato dalla grazia di Dio. Ci capita qualche volta bonariamente dire, io non ho perso mai una messa. Quante volte prontoliamo con Dio quando ci abbiamo qualche disgrazia, vi capita mai a voi? Quando va male, Signore, ma io la messa sempre, sono stato bravo, eccetera, eccetera. Quante volte anche nei fallimenti educativi, dico lutti educativi, quanto è duro essere educatori, non solo nonni, ma genitori, parentesi. Non ci succede noi in Italia, in Europa come in Africa, dove l'AIDS ha tolto una generazione? Che le nonne accudiscono i bambini. Nell'Africa australe c'è una generazione mancante nell'accompagno fisico dei figli, perché molti genitori sono morti da AIDS. In Europa, in Italia, a Fano, non c'è una generazione mancante che accompagna i figli non solo a carnevale al mattino, ma alla messa magari sabato sera o domenica sera. Non c'è una generazione mancante. Non c'è una generazione che non sa più parlare di amore familiare fedele? Non c'è una generazione mancante che non sa più dire Dio ai propri ragazzini? Se no dice, ma già è tanto che li mando in parrocchia, no? È il deposito della parrocchia o il bambino ha bisogno della compagnia della fede? Santi nonni, se riuscite, dovete coprire una generazione mancante. Quando siamo fortunati nelle nostre parrocchie hanno bambini, chi è fortunato, con catechisti e anziani. 30-50 anni, non sappiamo cos'è. Noi abbiamo peggio dell'AIDS qui da noi, a livello educativo, morale, religioso. Manca una generazione. Il Salmo che dice una generazione narra all'altra, e no. Qui c'è una generazione che salta e narra all'altra. Parliamoci chiaro, ma con molto rispetto. Quanti sono i genitori che la domenica ci andiamo a messa? Ma non perché la combattono. Quanti? Pochi, ahimè. Ma non per essere tristi, per porci problemi seri. Per aiutare queste generazioni di mezzo a riprendersi in mano il progetto educativo, il progetto affettivo, il progetto religioso. Seconda domanda per me: come colgo nella mia vita l'azione preveniente di Dio? Mi sento cristiano per grazia o di diritto? Sono nato cristiano o sono nato uomo e sto diventando cristiano? L'introduzione dal testo di Origene, i nostri catecumeni sono forti perché li educhiamo al cristianesimo durante i funerali dei martiri cristiani e tornando dalla sepoltura ci rimettiamo nell'assemblea e ricordiamo e ci incoraggiamo con il coraggio di quelli che hanno dato la vita. Che ne è del nostro battesimo? Ieri sera in un ritiro a Cagli interparrocchiale, anche bello, un gruppetto con la pioggia di luglio, avere 100 persone, giovani, adulti, eccetera. Una signora alla fine mi ha detto, mi sa tanto che dobbiamo, oh no, un signore, una coppia, noi ci siamo scordati che il battesimo è una scelta da adulti, non da bambini. Ai bambini si dà se c'è l'adulto che conferma, che aiuta, che accompagna. Ha capito tutto in quel ritiro. Non so se dopo ce la farà. Terza domanda per me, Ruminazio. Gesù è stato la rivelazione per Paolo, la rivelazione della misericordia di Dio. È per me il riferimento per comprendere chi sono, che cosa sono, da dove vengo, a che cosa sono chiamato. Mi riconosco un miracolato dalla misericordia di Dio, un miracolato nella chiamata alla fede, o la fede per me è diventata una fatica. Mi ricordo da anni fa, quando Pertini era molto amico, mi pare, il presidente Pertini di Giovanni Paolo II, in una intervista mi colpì, io non ho fede, mia madre sì, e sono quasi invidioso per quelli che ce l'hanno. Sento questo privilegio, non mio, da parte di Dio, dell'accudimento della famiglia, le opportunità della parrocchia, sento di essere un privilegiato. e non un condannato a essere religioso. Sento il privilegio di desiderare l'incontro con il Signore nel giorno del Signore, quella parola che mi illumina, che mi sferza, che mi incoraggia, che mi perdona, quell'eucaristia che mi prende come sono e mi dice: fai quello che ho fatto io nella tua vita, spezza il pane della vita, lava i piedi, ricomincia. Oppure bisogna andare pure alla messa. È buona la messa di stasera per domani? Certo che è buona il sabato sera, ma ti dico, se è stato ieri sera con la fidanzata, invece stare tutto il giorno, c'è problema. Ti basta? Se non puoi, ti basta, ma se puoi le incontri anche il giorno dopo, o no? Voi dite, ieri sera abbiamo cenato insieme col marito, spero, o con la moglie. È buono pure per domani? Il giorno dopo perché che fai? Se non puoi, certo. Significa che noi lavoriamo a dazio. Adesso va di moda le tasse. Signore, ho pagato le tasse ieri sera. Basta, non coinvolge più questa cultura. È la cultura giuridica, non affettiva. Non è affettuoso il rapporto con il Signore. È daziale. E questo non salva. Oppure ti dicono esempi esplicativi. Tu la fai la cosa, ci mancherebbe, io di venerdì non mangio carne, la mia nuora ha fatto il panino con la mortadella al bambino. Di pure questo, ma se tu dicessi noi di venerdì andiamo a fare pace con un nemico, facciamo una telefonata con uno che ci siamo rotti, o diciamo una preghiera per quelli che non pregano, o durante la cena corta, leggiamo una pagina della Sacra Scrittura, il Vangelo della Domenica. I giovani, se è la Quaresima cambiare cibo, non ci seguono più, sono barzellette per loro queste. Che cambia nella vita? Panino con la mortadella o panino col tonno? Mi capite? O abbiamo il coraggio che nasce da dentro di saper dire qualcosa di più, saper proporre qualcosa di più. Tu la fai la Quaresima, ci mancherebbe. È un cibo la Quaresima, l'osservanza esteriore o un atteggiamento del cuore? Ancora nella ruminazione, quali sono i possessi che mi impediscono di cogliere con libertà l'iniziativa di Dio verso di me? Qual è la presunzione, quella di Paolo, circonciso, ebreo, osservante, fanatico, zelante? Qual è la presunzione? Ovvero la resistenza a Dio. Concludiamo rileggendo la prima Timoteo che c'era stata proposta al versetto 15. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. L'esperienza missionaria è riposta, è risposta alla grazia contemplata. Quando voi catechisti o chi è catechista parla, prepara i bambini o i ragazzi alla prima confessione, o alla seconda o alla terza, la difficoltà più grande sapete qual è? Quando recitiamo le parabole del regno sulla misericordia e non sappiamo raccontare con il cuore opere di misericordia che non abbiamo fatto, quando siamo stati perdonati, accolti dalla vita e quando abbiamo fatto la gioia del perdono riconsegnato. Le parole non cambiano più la vita, occorrono le esperienze di vita che cambiano. Se manca la grazia si diventa ingrati. Io ho fatto troppo, io ho fatto già di più, tocca a te, mio prete basta, sono stufo, ho già dato. Mi diceva un vescovo amico mio, non posso dire di dove perché forse è registrato, un prete gli ha detto: io fino a 40 anni ho fatto bene, vero bravo prete, adesso voglio cambiare vita, ho dato già abbastanza. È vero, ho dato già abbastanza, adesso cambio vita, smetto. Se manca la grazia si diventa ingrati. Tutto mi è stato dato gratis, io do tutto gratis, non ricatto, non sono un mercenario. E se tutto è grazia, non sono tirchio, non so se la parola è giusta qui, tirchio, cioè che dico basta, ho già fatto abbastanza, divento tutto a tutti, non approfitto mai della predicazione del Vangelo per altri scopi, per denaro, per ambizione, per accreditarsi. E concludo. Qual è allora il principio architettonico della teologia paolina della iniziazione cristiana? La grazia. La salvezza, grazia, muta la radice e il modo di concepire il rapporto con Dio. Io sono grato a Dio, accolgo il bene di Dio. Ecco perché il Vangelo di Marco dice che i peccatori accorrevano a Gesù. I peccatori e le prostitute accorrevano a Lui. Non avevano niente da portare, tutto da ricevere. È il Vangelo, eh? È anche interessante notare che la salvezza grazia è la radice che ha suscitato e strutturato tutta la missione di Paolo. E almeno sotto tre aspetti. Primo, la grazia è la realtà da annunziare. Il Vangelo da portare a tutti. Sono amato gratis. Dio si è caricato di me, lo vedremo nelle prossime lezioni. Gratuitamente. Si è preso il mio peccato, si è preso anche la mia colpa. Secondo, la salvezza grazia è per tutti. Non è per gli italiani, i tedeschi, è per tutti. Che Dio è per tutti. Non è legato a una cultura, ma all'uomo. Terzo, non ci preoccupiamo di questo, allora non ci sono, secondo ancora, è per tutti, non ci sono più i vicini e i lontani, i degni e gli indegni, questo per il semplice motivo che l'amore di Dio è gratuito, in nessun modo condizionato dalle opere degli uomini, dalla loro appartenenza a un popolo a un altro. Terzo, la grazia, salvezza, dice la direzione dell'esistenza. Significa che l'uomo, ogni uomo, deve concepirsi come dono gratuito, come esistenza regalata. Non può quindi rimanere chiusa in se stessa ed essere sfruttata per se stessi. Se la direzione dell'uomo è esistenza gratuita, regalata, allora io divento dono gratuito per altri. In conclusione, Paolo non trova più la regione dello sforzo, la regione della morale, ma la regione dell'incontro, della grazia. E allora tutto non è più sforzo, ma è risposta. La morale non è più un obbligo, ma una necessità di risposta alla bellezza, alla ricreazione nella luce che dà il Signore.